Allora, stiamo arrivando così verso il fondo di questi percorsi con i santi.
E il penultimo, questo.
E siccome è il primo incontro dopo Pasqua, così io avevo scelto per questa sera la festa di Santa Maria Maddalena, che è il 22 di luglio. Il percorso che siamo andati facendo credo l'abbiamo abbastanza presente, no? San Francesco con il discorso sulla trasparenza delle cose, gli arcangeli con la trasparenza del cielo, Luca, poi San Benedetto, Santa Teresa d'Avila, Santa Caterina. E, ok, su Maria Maddalena, due notizie solo. Si sa, come dire, su Maria Maddalena si sanno molte cose e poche cose. Cioè, nel senso che la tradizione popolare ci ha rimandato molte notizie, ma quasi tutte sono leggendarie, di notizie certe ne abbiamo pochissime. Poi mano a mano è una figura che ha sempre molto colpito i cristiani nel Vangelo, questa figura di questa donna, e quindi le sono state attribuite varie cose, per esempio vari pezzi del Vangelo in cui si parla di alcune donne e non si fa il nome vengono attribuiti a lei, ad esempio, no? Per dirne solo una, per molto tempo la tradizione popolare l'ha identificata con l'adultera, no? Di cui non si fa nome, no? Cioè, e Maddalena rappresenta sempre nella tradizione popolare, nel rimando della tradizione popolare, una peccatrice convertita. Di per sé di questo non abbiamo nessuna prova, nel senso che si fa riferimento al testo del capitolo 7 di Luca, dove la peccatrice, dove Gesù è ospite di Simone il fariseo e la peccatrice gli lava i piedi con le lacrime, gli asciuga coi capelli, eccetera, e Simone si scandalizza e Gesù dice: tu non mi hai offerto nemmeno di che lavarmi le mani, così via. Ma anche lì non è fatto il nome di Maddalena, cioè non, è la tradizione popolare che ha sovrapposto queste figure, no? Di Maria Maddalena, tra l'altro Maddalena non è un nome ma è un aggettivo, Maria nativa di Magdala, che è un paese, no? Dunque Maddalena, che poi invece nella tradizione è diventato un nome, ma di per sé dice, è come Gesù Nazareno, no? Di Nazareth. Maddalena è di Magdala, nativa di Magdala. Ciò che sappiamo dai Vangeli è, secondo il capitolo 8 di Luca, che fu guarita da Gesù e che dopo la guarigione seguì Gesù con questo gruppo di donne che lo seguivano. Questo è ciò che abbiamo per certo come attribuito a Maria di Maddalena. E poi abbiamo per certo che è la sua andata al sepolcro, no? È l'episodio del capitolo 20 di Giovanni, di quando Gesù la chiama per nome. Ecco, questi sono i due episodi che sappiamo, che possiamo attribuire in modo esplicito, perché è detto, a Maria nativa di Magdala. Per il resto, appunto, normalmente la tradizione popolare ne fa una figura di peccatrice convertita, cioè le attribuisce tutti quei brani in cui c'è una donna peccatrice. E sarebbe interessante anche qui fare una piccola riflessione su come mai, no? In realtà il fatto è che le donne nel Vangelo di Giovanni hanno questo ruolo sempre di rappresentare, come dire, la vera fede a fronte dei discepoli, no? Le donne sono sempre raccontate da Giovanni in contrapposizione a ciò che si racconta dei dodici, messe a confronto in ogni episodio in cui si parla del gruppo di donne. Per esempio, si dice che ai piedi della croce stava Giovanni e un gruppo di donne, no? E i dodici non c'erano, no? Si dice della Samaritana, che la Samaritana dialoga con Gesù e segue il filo del ragionamento di Gesù, che Gesù aveva chiesto da bere, e gli apostoli arrivano e gli dicono: vuoi mangiare? No? Che è un modo ironico di Giovanni per dire come i discepoli sono sempre sfasati, no? E lo stesso rispetto al racconto della resurrezione, no? Le donne vanno al sepolcro mentre i discepoli stanno chiusi nel cenacolo. Allora le donne vanno a chiamarli, loro vanno lì, vedono e tornano nel cenacolo, no? Mentre Maria resta. Cioè la figura delle donne in Giovanni è la figura della fede, che non diminuisce mai, la figura dei dodici, cioè lui non fa questo per dire che i dodici e non escono dal suo Vangelo come degli increduli, no? Ma le donne rappresentano la possibilità ulteriore della fede, no? Cioè il fatto che la fede non sta lì dove pensiamo che dovrebbe stare, non sta solo lì dove pensiamo che dovrebbe stare, non sta solo nei maschi che allora erano in una posizione ben diversa da quella delle donne, no? Non sta solo nei giusti. Matteo utilizza per la stessa questione i peccatori, no? Matteo racconta della sua conversione e poi mano a mano c'è ogni Zaccheo, c'è sempre un peccatore che si converte in Matteo, no? Un pubblicano. E Giovanni usa la figura delle donne, no? Cioè rappresentano il fatto che tu non puoi costruire un bel mondo di fede ordinato, ci sono i dodici, è tutto organizzato, loro sono i buoni, gli altri sono i cattivi, come in un telefilm americano. Invece la fede ha sempre altre strade, no? E viene sempre da fuori, non è mai qualcosa che viene da dentro, no? Dall'organizzato, dallo stabilito, è sempre una cosa che viene da fuori, da un margine, da un confine, no? Ti torna. Allora questa cosa qui da una parte è molto interessante perché al di là del problema dell'organizzazione della Chiesa, il problema è il nostro, no? Anche quando uno si dice credente o cerca di esserlo, deve sapere, no? Che è come uno dei dodici e che dunque da fuori, no? Da delle donne, da delle peccatrici, da dei peccatori, gli tornerà continuamente, lungo tutta la vita, no? La provocazione della fede, no? Da altrove. E questo ovviamente vale anche molto, come dire, all'interno di noi stessi, no? Quando noi abbiamo pensato che abbiamo organizzato per benino la nostra vita e alcune cose le abbiamo date a Dio, no? Degli spazi, dei tempi, delle attenzioni, alcune scelte, no? E poi la questione sulla nostra fede ci viene sempre posta dagli altri pezzi, no? Da altre questioni, da altri ambiti, da altri atteggiamenti, no? Allora, Maria Maddalena è veramente questa immagine della fede che viene da altrove, no? Che viene da dove non ce l'aspettiamo, che ha il volto, le parole, il ragionamento, il modo di essere che non è quello che noi penseremmo sia quello giusto, stabilito, no? E in questo i racconti che riguardano, in particolare il racconto del capitolo 20 di Giovanni, dell'apparizione del risorto è di una bellezza, cercheremo di vederlo, è di una bellezza veramente senza limiti. Allora, direi per questo di partire esattamente non dalla prima lettura, ma da Giovanni 20 e poi torniamo indietro. La lettura liturgica taglia il racconto per centralizzare Maria, però in questo modo, cioè per mettere al centro la figura di Maria Maddalena, però in questo modo ci fa perdere il confronto con i discepoli, perché toglie il pezzo che riguarda Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro. Quindi ci fa perdere la dinamica del testo, però con l'obiettivo di non distrarci, cioè che, perché noi se sentissimo tutto il racconto, come quando lo sentiamo a Pasqua, ragioniamo sempre su Pietro e Giovanni, no? E raramente ragioniamo su Maria. Allora, la lettura liturgica dice così: nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Poi la lettura liturgica salta tutto il pezzo successivo, corse allora da Simon Pietro, eh? Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. ma vada ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli, ho visto il Signore, e anche ciò che le aveva detto. La tentazione su un testo così di non dire niente, che ha una tale bellezza di sua, no? Però ci sono alcune cose che forse può essere utile sottolineare e notare, perché magari il fatto che è un testo molto conosciuto ci fa poi scivolare via sulle parole. Allora alcune sottolineature prima. La prima è, partiamo quasi dal fondo, no? Questo testo è un testo assolutamente costruito, Giovanni non ha messo nessuna parola a caso, benché suoni come un racconto molto tranquillo, no? Come un temino di bambini, no? Invece è veramente molto costruito e c'è tutto un uso delle parole e dei verbi assolutamente pazzesco, no? Per esempio, se lo rileggerete con calma, per conto vostro lo noterete molto bene anche nell'italiano, questo testo è pieno del verbo voltarsi. E ce n'è 10 volte in 5 righe, cioè è una cosa impressionante. E soprattutto nel momento in cui compare Gesù, sembra che Maria sia avvita, no? Nel senso che si volta al giardiniere, gli parla, e allora lui gli fa una domanda e lei si volta, no? Ma era già voltata, cioè lo stava già guardando, no? E allora lui la chiama per nome, dice Maria, e lei si volta, no? Ma quante volte si volta? O Gesù girava in tondo, no? O non ha senso nel racconto, no? Ed è molto chiaro per Giovanni, no, cos'è questo, perché il verbo è quello della conversione, no? La conversione è proprio la conversione ad U, no? È voltarsi, rigirare la propria vita e la propria storia, no? Noi diremmo riorientarsi, no? Come quando uno sta camminando, fa il punto sulla mappa e dice ops, ho sbagliato strada, bisogna ritornare all'incrocio precedente e pigliare dall'altra parte, no? E questo è, come dire, l'incontro con il risorto, no? Ma non semplicemente una conversione, no? Che sarebbe una logica del tipo prima uno è cattivo e dopo uno diventa buono, no? Più o meno. Ma è una successione costante, no? Di riorientamenti della propria vita. È in qualche modo la capacità di continuare a riorientarsi, a tenere gli occhi fissi sul Signore. E poiché la nostra vita cambia, gli anni passano, le cose succedono, tenere gli occhi fissi sul Signore non può voler dire star fermo, ma deve continuamente ricalibrare, ritarare lo sguardo. Allora, per questo il titolo che a me piace molto di questo, cioè che secondo me spiega bene, no, quello che volevo dire, e quello che ho dato per questa sera è stretti al risorto. Cioè il problema di un cristiano è solo questo, e qui questa santa che la Chiesa ci fa celebrare, una santa vicinissima ai tempi di Gesù, no? Indietro, molto vicina a lui, è in qualche modo il punto d'arrivo, no? dei modelli di santità che ci vengono presentati, è la summa, no? La sintesi di tutto questo, perché non è tanto la capacità, non ricordiamo Maria Maddalena perché ha scelto la povertà, perché era sapiente, perché ha scritto al Papa, perché ricordiamo Maria Maddalena perché ha visto il risorto, che uno dice vabbè che merito c'è, cioè non è che lei ha fatto sta gran cosa, no? Anzi, è un privilegio, no? Cioè, se noi ragioniamo nella nostra logica, no? Dove sta la sua santità, no? Pensate quando abbiamo cominciato questo itinerario di santità, no? I santi come esempi, io dicevo non bisogna pensare ai santi come esempi, no? Le feste liturgiche ci vengono offerte non come esempio, no? Perché se no noi dovremmo avere tutte le qualità di tutti i santi, che non gli è manco riuscito a loro, come, cioè ognuno di loro viene ricordato per una qualità, come potremmo noi riassumerle tutte, no? Maria Maddalena è proprio all'opposto, no, di un santo come esempio, no? Perché di per sé noi non sappiamo della sua vita che ha seguito Gesù, no? Certo, questo lei ce l'ha messo di suo, no? Si è messo in cammino dietro Gesù, no? E poi sappiamo che è una che si è voltata verso il risorto, e questo basta, no? Perché questo è la sintesi di tutto, no? è veramente l'unica grande condizione, no? Voltarsi. Allora, questa è una prima sottolineatura che forse vi potete divertire a ripercorrere rileggendo, no, questo testo e vedendo tutte le volte che si volta, no? L'altra sottolineatura linguistica che mi premeva fare è che ci sono varie cose ripetute in questo brano, ne faccio notare una sola perché è molto bella. Quando Maria vede gli angeli dicono loro, dicono lei: donna, perché piangi? Poi Maria vede il risorto, che ancora non sa che è il risorto, e il risorto le dice: donna, perché piangi? Chi cerchi? Non è casuale, no, questa differenza. È come se per poter voltarsi verso il Signore noi dovessimo passare, come dire, dalla constatazione del nostro dolore, donna perché piangi, o della nostra fatica di vivere, del nostro limite, di ciò che comunque ci pesa, alla constatazione di quello che abbiamo spesso chiamato di un amore, no? Donna perché piangi, chi cerchi? C'è una persona in ballo, no? Non è la stessa cosa, no? Non è solo un guardare al piangere di Maria, no? È la domanda del Signore, no? Chi stai cercando? Qual è il tuo desiderio profondo? Viene già riconosciuto come il desiderio di un incontro, no? Allora, questo solo per dire, se fate questo piccolo esercizio, no, di rileggermi magari qualche volta questo brano e di guardare, non so, le ripetizioni che sono fatte, no? O quante volte ci sono delle parole che tornano, scoprirete un sacco di cose, no? Perché veramente questo è un brano bellissimo. Allora, in termini un po' più generali invece, ricominciando dall'inizio, no? Io personalmente, come credente, no, ho una grande, nella mia storia personale di fede, ho una grande, un grande affetto per questo testo, no? Perché per me, no, dice tantissimo alla mia vita, no? E quindi paradossalmente mi è abbastanza difficile parlarne, no? Perché non riesco a parlarne in qualche modo se non con le parole di una vita che è la mia, no? Che dunque non è necessariamente riconoscibile per altri. Io sono sempre stata molto colpita dall'inizio di questo capitolo 20 di Giovanni, che racconta la risurrezione. Il giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Perché questo versetto mi ha sempre fatto pensare due cose con molta forza. Uno, che ciò che si vede della risurrezione in prima battuta dentro la storia è solo una tomba vuota, non è ancora un vivente. L'esperienza della risurrezione che noi facciamo quotidianamente non è quella di un vivente, no? Ma di una pietra ribaltata, di una tomba in cui non c'è un cadavere, di un lutto che non si può celebrare come definitivo, no? Maria andava al sepolcro preparata a piangere le sue lacrime su una tomba chiusa. Io quando penso a questa cosa qua penso sempre all'espressione di lingua corrente che dice mettiamoci una pietra sopra, no? Che viene proprio dall'uso di mettere le pietre sui sepolcri, no? Mettere una pietra sopra una cosa significa ok, no, chiuso, vabbè. La grande esperienza della risurrezione è che le pietre si ribaltano. Allora mi pare che per esempio quando noi nella nostra vita cerchiamo la risurrezione, ci arrabbiamo con Dio perché magari non c'è, no? Non la sperimentiamo, dubitiamo di Lui e della sua potenza perché ci pare di non vedere intorno a noi i segni della risurrezione, forse perché cerchiamo i segni della gloria, no? Cerchiamo le soluzioni, le cose che vanno bene, il vivente, no? Cerchiamo di vedere che va bene, le piaghe ci sono ma non fanno più male, che tutto è sistemato, vabbè, ci avevamo preso uno spavento nero, però adesso va tutto, si è rimesso tutto in ordine, no? E questa idea di tutto in ordine è un'idea della risurrezione molto umana, no? Cioè molto come ci piacerebbe a noi da telefilm americano, no? Che poi finisce bene alla fine, no? Mentre invece quello che dovremmo cercare nella nostra vita sono i cadaveri sepolti che non sono rimasti lì, no? Tutte le cose che abbiamo pensato di buttare via, di lasciare, di seppellire, tutte le parti di noi che abbiamo deciso di non percorrere perché avevamo troppa paura, perché eravamo troppo fragili, troppo confusi, no? Tutte le parole, le comunicazioni, gli altri che non abbiamo sentito perché eravamo troppo stanchi, troppo agitati, no? Tutto ciò che gli altri non sono riusciti a dirci, no? A mostrarci, a farci sentire, perché noi volevamo metterci una pietra sopra, no? Perché non ce la facevamo più, no? Per andare a visitare tutti questi luoghi e scoprire che la potenza della resurrezione è che non è mai davvero così nelle cose importanti, che le pietre sono sempre ribaltate, che non c'è niente di noi che è sepolto per sempre, che non c'è niente degli altri, di ciò che viene da Dio, che è chiuso per sempre. C'è una sola cosa nella storia della fede che è sepolto per sempre, ed è l'ultimo nemico, no? La morte, il peccato, quello è sempre dimenticato. E noi siamo molto buffi, perché ci ricordiamo molto bene i peccati, no? E invece ci cerchiamo sempre di mettere pietre sopra ciò che abbiamo reso cadavere, no? Quando si dice che tutti noi, no, abbiamo, che tutta l'umanità, no, ha crocifisso Gesù, come ancora Giovanni Paolo II ha detto nell'ultimo Via Crucis, no, non è questione solo degli ebrei, no? Ma tutti noi, no? Quando nella devozione di un po' di anni fa si insegnava, no, che noi, che ogni nostra chiusura, no, segnava un'altra piaga nella passione di Cristo, questa cosa è terribile, cioè venire dei sensi di colpa tremendi. Ma in fondo si dice una cosa molto vera, no? È vero che noi continuiamo ad uccidere la nostra vita, no? Per paura, per fragilità, per chiusura, per incapacità di voltarci verso il Signore, perché non ci fidiamo di Dio, perché non ci fidiamo degli altri, perché abbiamo case interiori troppo piccole, allora dobbiamo buttare via qualcosa, no? Perché c'è sempre qualcosa di troppo. E allora in questa angustia, no? Seppelliamo tombe dappertutto, no? E cerchiamo di dimenticare, no? Di chiudere, no? E invece il segno della risurrezione è andare a visitare una tomba e trovare la pietra ribaltata. E credo che ciascuno di noi può fare nella sua vita questa esperienza. Certo ci va un po' di coraggio, perché in genere non è piacevole andare a visitare le proprie tombe interiori, no? In cui uno ha seppellito ben bene ciò che non voleva vedere. E questa è la prima cosa che mi colpisce molto, no? L'esperienza della resurrezione è in primo luogo l'esperienza di una tomba vuota, no? Non di una potenza, ma dell'assenza di una fine, no? Di un cadavere che non può essere definitivamente sistemato, no? E l'altra cosa che mi colpisce molto di questo versetto, di questo inizio, è questo fatto, no? In tutti i racconti della resurrezione, anche in quelli dei sinottici, si dice che le donne vanno di buon mattino, di buon'ora, in fretta, quando è ancora buio, no? C'è un'urgenza. Devo dire che forse questo mi colpisce perché io sono un impaziente, no? Perché io vorrei che tutto fosse accaduto ieri, nel senso che aspettare, perché? Ma c'è un'urgenza, no? Nella risurrezione, no? L'urgenza storica del racconto è chiara, no? Gesù è morto alla parasceve, quindi non si poteva sistemare il suo cadavere perché era la Pasqua e dunque ci si sarebbe contaminati. E allora appena finisce l'obbligo della festa si va in fretta, perché poi non è piacevole, no? Più tempo passa e meno è già un compito sgradevole di per sé, ma poi lo diventa sempre di più, no? Quindi voglio dire, il motivo storico è molto chiaro, no? Ma c'è come un'urgenza in questo, no? L'urgenza della pietà verso ciò che abbiamo buttato via della nostra vita. C'è quel bellissimo testo che sta in un racconto breve di Karen Blixen, che è detto nel film Il pranzo di Babette, in cui la storia la dice un personaggio che nella sua vita era stato molto indeciso, no? Su cosa fare, cosa non fare, aveva amato molte donne, non ne aveva scelta nessuna, poi ne aveva scelta una che non aveva amato, no? Insomma, era un po' sconfusionato, e a un certo punto torna lì dove aveva amato e fa un discorso molto bello, no? In cui dice il vero problema è aprire gli occhi alla grazia, no? E a quel punto uno scopre che quello che hai scelto ti è stato dato e quello che hai rifiutato ti è stato concesso, no? E ti ritrovi con tutto e non c'è niente che è andato perduto, no? Abbiamo spesso parlato, per esempio, con i miei allievi del seminario in questo periodo di queste cose, perché i miei allievi fanno il quinto anno, quindi tra adesso e settembre vengono ordinati o fanno i voti solenni, no? Quindi sono tutti in un periodo di scelte grosse, no? Della loro vita, cioè, hanno tutti questi attacchi di panico terribili, di oddio, se scelgo questo e poi ho sbagliato, no? E poi ho lasciato tutta una serie di altre cose, che credo è una cosa che ciascuno di noi poi prova quando si trova di fronte a delle scelte grosse, no? E io credo veramente che questa cosa, questo insegnamento della risurrezione, ciò che la risurrezione ci mostra è che non c'è un modo sbagliato, no, di vivere una vita, che uno può fare tanti errori, ma che se uno sta stretto al risorto, Dio scrive sul no delle altre domande, degli altri sì, delle altre strade, no? Non senza dolore, non senza croce, no? Non c'è una risurrezione senza croce, ma c'è sempre una pietra ribaltata, no? C'è sempre qualcosa che avevamo cercato di seppellire che ci viene restituito, no? E c'è un'urgenza in questo, non si può banare con se stessi, no? Rifiutare o rimandare all'infinito la ricerca della verità di se stessi. C'è un'urgenza che è un'urgenza di tutte le mattine, no? Che è un'urgenza che si ripete sempre, no? Che non si esaurisce mai, di andare a cercare la verità di sé, no? E quella più ampia possibile, con tutti i pezzi che ci siamo persi nel corso del tempo. Allora, questa è la questione, no? Maria va con questo gesto di pietà, che è la pietà della cura di sé, no? Pensate, non c'è niente di più apparentemente inutile che occuparsi di un cadavere, no? È un gesto di una gratuità totale, no? La pietà verso un cadavere è un gesto tra il disperato e l'inutile, no? Perché in fondo a che serve, no? A che serve? Eppure Maria è mossa da questa pietà, no? Di andare ad occuparsi di un cadavere. E per questo trova una pietra ribaltata e non trova un cadavere, no? Perché bisogna avere il lusso di una cura verso se stessi e la propria vita, anche quando appare inutile, anche quando sembra un'opera di spreco. Ecco, e poi la liturgia salta il pezzo su Giovanni e Pietro e ci dice che quando i discepoli se ne tornarono di nuovo a casa, il versetto precedente, no? Che non viene letto, dice che i discepoli se ne tornarono di nuovo a casa, no? E a me fa sempre venire in mente che è lo stesso versetto con cui comincia il racconto dell'adultera, no? E se ne tornarono ciascuno a casa sua, e finisce allo stesso modo, se ne andarono, cominciando dai più vecchi, no? In Giovanni tornare a casa, avere una casa dove tornare e tornarci, è come il segnale non tanto del rifiuto di Gesù, questo no, ma del non aver ancora capito, no? Del non essere ancora totalmente dalla parte di Gesù, per cui uno ha uno spazio suo, no? In cui torna, no? E poi dice vabbè, no? È la differenza tra essere fidanzati e essere sposati, no? Per cui uno in genere all'inizio poi dice torno alla mia madre, nel senso che ha ancora questa idea che c'è un luogo dove può andare, no? E poi invece in realtà non è così, no? Perché la differenza è esattamente questa, no? Che da fidanzato uno si vede, esce, fa, va, viene, e poi torna ciascuno a casa sua, no? E poi invece c'è una casa che è la nostra, no? Che funziona, non funziona, pesante, lieve, allegra, no? Ma uno non ha più un posto dove tornare, no? Ecco, Maria è sposata al Signore, non è fidanzata, no? Dunque i discepoli tornarono a casa e Maria invece rimase fuori dal sepolcro e piangeva. E anche qui questo versetto, le lacrime di Maria, secondo me sono, cioè per me sono veramente molto, molto importanti, no? Perché io sarei sempre tentata di pensare che se uno compie questa pietà, scopre la tomba vuota, ha il coraggio di non avere una casa dove tornare, quindi no, al desiderio di una pietà, scopre che la tomba è vuota, non torna a casa sua, quindi ha già fatto tutta questa fatica, e poi allora fa una cosa, no? Cioè, si dà da fare, no? E Maria invece si mette a piangere, no? E vabbè, qui si potrebbe molto ragionare su queste lacrime, no? molti alcuni santi anacoreti eccetera hanno pregato per il dono delle lacrime, e c'è nella letteratura cristiana antica e moderna, ci sono molti testi belli, no, sulle lacrime, perché le lacrime, si dice, sono la sovrabbondanza dell'anima che esce dagli occhi. Quando uno c'ha troppa anima dentro, sborda, no? Voglio dire, le lacrime sono anche lì come la pietà dei cadaveri, no? Inutili, non risolvono niente, no? Da piccoli ci dicono: cosa piangi? Tanto non serve a niente, no? Ed è vero, no? Piangere non serve a niente, no? E forse bisogna reimparare a fare delle cose che non servono a niente, no? Perché forse sono importanti, no? Perché le lacrime esprimono un desiderio, perché le lacrime sono una presa d'atto della realtà senza, come dire, senza protervia, no? Senza delirio d'onnipotenza, no? Senza pensare che uno adesso cambierà tutto, no? Farà tutto un'altra cosa. È semplicemente sapere che quel dolore fa male, no? E che uno accoglie quel far male. E infatti, mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianco. Le avrebbero potuto chiedere se non piangeva. Ed è difficile immaginarlo. Le lacrime sono un luogo fondamentale di dialogo, perché dicono la povertà, no? E dunque qualcuno può dirti perché. Sarebbe stato difficile, che cosa gli avrebbero potuto domandare, no? Se lei fosse stata molto contenuta e composta e non avesse pianto, no? E gli angeli le chiedono: donna, perché piangi? E gli angeli sono dove era stato posto il corpo di Gesù, il corpo che non c'è. Anche lì, no? Forse se sapessimo visitare le tombe che abbiamo cercato di chiudere, troveremmo degli angeli. E ogni volta, almeno a me è successo abbastanza così, ogni volta che alla ricerca della verità di me ho avuto il coraggio di riprendere in mano alcuni pezzi della mia storia, ho trovato degli amici nuovi, degli affetti diversi, delle parole che non avevo mai pensato o sentito, un'idea che mi mancava, un passaggio d'angeli. Ma per far passare gli angeli bisogna sbilanciarsi verso qualcosa che non possediamo totalmente, no? Noi abbiamo una tendenza, appunto, a in genere a mettere tutto in ordine nella nostra vita, non essere ben padroni della nostra esistenza, e questo rende difficilissimo la risurrezione entrare nella nostra vita, no? Perché non piangiamo per niente e nessuno può domandarci perché piangiamo, perché non visitiamo sepolcri, dunque non possiamo incontrare angeli, perché non abbiamo il lusso di una pietà che non serve, e dunque diventa veramente difficile che la resurrezione possa dirci che c'è un'altra vita, no? Una vita in più, un altro luogo. E rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Anche qui mi colpisce molto di questa espressione, no? Che Maria non dice: hanno portato via il corpo del mio Signore. Non parla di Gesù come di un morto, dice: hanno portato via il mio Signore. E come dire, è molto chiaro, no? Il desiderio di Maria, ed è molto forte, no? Questo bisogno di un luogo, di sapere dov'è, che è il bisogno di un amore, no? Dove sei, cosa stai facendo, cosa pensi, no? Le tre domande fisse. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto. e io andrò a prenderlo, e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. E in qualche modo il segno della resurrezione incontrata nella nostra vita è tutto qui, in questo fatto che Gesù dice Maria. Gesù restituisce Maria a se stessa, no? E dice il suo nome e contemporaneamente le dà un altro nome, no? Le ridà il suo nome con un nome nuovo. Questo è ciò che accade. Incontrare il risorto è trovare un'altra vita per noi stessi, un altro nome per noi, perché non è più il nome che noi pronunciamo presentandoci, piacere, Stella Molle, ma è il nome che ci viene dato, è Gesù che la chiama. Qui si potrebbe rimanere, credo, ore e ore a ragionare su questo chiamare, no? Un verbo importantissimo nella scrittura, no? Ma solo due o tre cose ci vengono in mente immediatamente, no? Chiamare parente della vocazione, chiamare parente di chiamare in vita, no? Dio crea chiamando le cose, no? E dà all'uomo la possibilità di dare il nome al creato, no? Dio cambia il nome in tutto l'Antico Testamento, chiama in un altro modo tutti quelli che incontra, no? E Gesù dice Maria. È chiaro. Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico Rabbuni, che significa maestro. Ed è molto bello, no? Perché lei lo chiama, lui la chiama Maria, no? Lei non dice Gesù, no? Perché il risorto può darci il nostro nome, no? Noi non possiamo dare a lui il suo nome, e lei la chiama maestro. Cioè lei dice il nome di relazione che Gesù ha con lei. Lei dice dove Gesù sta in rapporto a lei, è il suo maestro. Perché non è da uomini, no, poter nominare il nome di Dio. Pensate a Esodo 3, no? Quando il faraone mi dirà chi ti manda, chi dirò, no? Non possiamo noi... Perché dare il nome, no? Chiamare, è proprio questo, dare una vita in più, no? Dare un'altra vita, no? L'altra vita della resurrezione. Dunque Gesù dice Maria, no? Ma lei non può dire Gesù, perché lei non ha in sé la possibilità di dare un'altra vita, perché Gesù non ha bisogno di un'altra vita, perché è il risorto, è il vivente. E allora lei dice maestro, cioè lei non è che sta zitta, né che rinuncia a una relazione personale, ma dice, fa esattamente quello che deve fare l'uomo di fronte a Dio, no? Dice il nome di relazione a sé, dice dove lo mette, no? Gesù le disse non mi trattenere. Devo dire che questo versetto è un versetto che è stato molto commentato, perché è un versetto strano, no? È un testo dolcissimo che si conclude con questa parola dura di Gesù, no? Non mi trattenere. E cosa vuol dire, no? Perché non mi trattenere? E non lo so, cioè voglio dire, ci sono volumi e volumi, se vi incuriosisce leggeteli, ma a me quello che dice nella mia vita credente questo versetto è molto forte, no? Perché è veramente, come dire, ribadisce, no, questa dinamica dei nomi, non volermi considerare un acquisito, no? Una proprietà, un qualcosa che, ok, io ti ho detto il nome, tu mi hai detto maestro, allora mi hai messo lì e io sarò sempre lì, no? Non è vero, no? Io devo salire al Padre, no? La grande libertà di Dio è sconvolgente, no? Forse è anche rattristante in alcuni momenti, ma è vera, semplicemente, no? E bisogna continuare a voltarsi, perché non lo puoi tenere fermo in un posto, no? Bisogna continuare a girarsi verso di lui. Ed è bella la conclusione, perché Maria va ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Cioè, vai a dire ai miei questo e quest'altro, e Maria lo andò a dire ai suoi. No, Maria andò a dire: ho visto il Signore e anche ciò che aveva detto. Fa la commissione, ma la prima cosa che dice è: ho visto il Signore. ancora una volta c'è questo rapporto, no, in primo piano. Sì, si potrebbe continuare, ma ci fermiamo, mi pare, qui. E per prima lettura in questa festa ci viene offerto, dunque, secondo me, con grande sapienza, un testo del Cantico, e in particolare dal capitolo 3, che dice: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amato del mio cuore, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò, farò il giro della città, per le strade e per le piazze, voglio cercare l'amato del mio cuore, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda: avete visto l'amato del mio cuore? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amato del mio cuore. Lo strinse fortemente e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella stanza della mia genitrice. Come tutti sappiamo, il testo del Cantico è un testo stracommentato, un testo molto bello, molto poetico, un cantico d'amore, un cantico nuziale, si dice tecnicamente, ma in cui è chiaro, molto spesso è stato interpretato in termini di metafora del rapporto tra l'uomo e Dio, no? Ed è vero, ma non nel senso, no? Di metafora nel senso che l'amore umano è una pura scusa, no? Di metafora nel senso in cui tante volte noi abbiamo usato questo esempio, no? Perché l'esperienza dell'amore umano è quanto di più simile ci è dato di vivere nella vita, no? All'esperienza dell'amore di Dio, no? E quindi ha questa forma, no? È un paradigma, no? È un modello per più o meno avvicinarci a capire questa cosa, no? E qui il testo che viene scelto è quasi, tra virgolette, banalmente, no? Scelto su questo tema della ricerca. Maria cerca il corpo di Gesù, no? E nel Cantico si dice: ho cercato l'amato del mio cuore e non l'ho trovato. E non avendolo trovato, ho girato per strade e per piazze, ho incontrato le guardie e ho chiesto loro. Questa è una cosa che ci succede quasi sempre. Andiamo molto in giro cercando Dio, no? Lo cerchiamo nelle cose, le strade, le piazze, no? Lo cerchiamo chiedendo ad altri, no, che ci facciano la guida, no? Le guardie che fanno la ronda è un'immagine molto abbastanza, cioè usata in due o tre posti nell'Antico Testamento, e ha sempre una grande forza, no? Ma non sono nelle cose, nelle guardie che ci portano, che ci fanno trovare l'amato, no? E certo c'è questa faccenda del letto, no? Sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amato del mio cuore e non l'ho trovato, no? E molti padri antichi chiamano la croce di Cristo il suo letto, no? E allora certo non sul mio letto lo posso trovare, no? Ma sul suo. E il problema è che se il suo letto è la croce è un po' dura, no? Nel senso che non è lì che vorrei cercarlo, no? Lo cerco sul mio, no? Cioè sul luogo dove io mi sono messo a vivere, no? E poi mi arrabbio perché non è lì, no? E allora vado a cercarlo per le strade, per le piazze, chiedo alle guardie, no? Giro, vado, ma non lo trovo, no? E poi invece si lascia trovare, no? Da poco le avevo oltrepassate, no? Quasi sempre nell'Antico Testamento la ricerca apparentemente inutile è la porta d'ingresso per trovare, no? Cioè non si trova mai lì dove aspettiamo di trovarlo, ma se non lo cerchiamo dove noi lo aspettiamo non lo troveremo mai, no? Bisogna inutilmente cercare perché lui si faccia trovare. E quando trovai l'amato del mio cuore lo strinsi fortemente e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella stanza della mia genitrice. L'uso nuziale antico della presentazione alla madre, ma anche l'immagine di Maria, no? Questa mediatrice di grazia, no? Tra noi e l'amato che andiamo cercando. Allora anche qui un testo bello, forse da rileggere con un po' di calma e piacere Ecco, su questo io ho così scelto questa icona che avete, questa piccola icona che avete, che non è un'icona antica per quanto riguarda le icone del XVI secolo, quindi è un'icona recente, si vede abbastanza dalla tipo di pittura, no? E tradizionalmente viene chiamata Nolime Tangere, no? non mi toccare, non mi trattenere, no? Questo è un soggetto molto dipinto, in tutte le epoche. Nolime Tangere è veramente un classico, perché ha sempre molto colpito, no? Questa idea di Gesù che dice non mi trattenere, no? La simbologia è molto semplice, no? C'è sullo sfondo la tomba aperta, no? E Maria, Gesù mostra le piaghe, come fa subito dopo nel Vangelo di Giovanni con Tommaso, e la struttura, come si dice, geometrica, no? È definita come sempre nelle icone dagli sguardi e dalle mani, no? Ancora una volta c'è un mezzo cerchio, un tre quarti di cerchio, un quarto di cerchio tra gli occhi di Gesù, la sua mano Maria, no? E c'è un altro cerchio che è definita dall'altra mano di Gesù, le mani di Maria e la tomba. E sono i segni, come dire, delle due sfere, no? Del tempo e dell'eternità. Sulla sfera dell'eternità è l'altra mano che sta sulla sfera della storia, no? Allora, le mani di Maria sono sulla sfera della storia, così come la tomba, no? Le mani di Maria, così come la tomba, è una delle mani di Gesù. Maria è pronta a usare le sue mani per ungere un cadavere, no? Cioè sta totalmente dalla parte della storia. Dall'altra parte lo sguardo di Gesù, no? Assume Maria dalla parte di Dio, e il cerchio della storia ha fuoco su di noi che guardiamo, no? Come sempre nell'icona noi stiamo coi piedi nel tempo, no? L'altro cerchio ha fuoco fuori dall'icona, no? Cioè, altrove, dove noi non stiamo. Io mi fermerei qui.